Benvenuti al secondo appuntamento del podcast Midnight Factory in compagnia del regista Ruggero Deodato. Di Ruggero potrei parlare per ore. Dopo quel primo incontro all'inizio degli anni 90 siamo diventati grandi amici grazie a un amico comune, il regista Lamberto Bava. In quegli anni io e Lamberto stavamo pensando di produrre una serie intitolata Italian Master of Horror e naturalmente non potevamo non coinvolgere Ruggero. Da lì ho cominciato a frequentare casa sua e siamo stati spesso in vacanza assieme. Quando ho presentato al Festival di Roma il film Green Inferno di Eli Roth, che era un chiaro e onesto omaggio a Cannibal Holocaust e che poi Midnight Factory ha portato al cinema e non video con grande successo, Ruggero Deodato era lì, in prima fila, felice come un bambino, dell'omaggio che l'allievo gli stava tributando. Dopo siamo andati tutti insieme a cena in un locale. Abbiamo parlato per ore e ore e ore di cinema, sempre di cinema, fino a quando nel locale non è entrata Jennifer Lopez e l'argomento lì giustamente si è focalizzato sul suo gran culo. Mi sono sempre divertito con Ruggero Deodato per il suo modo spudorato di fare. Solo una volta abbiamo litigato di brutto, a Las Vegas, manco a dirlo, per una questione di donne. Ecco, Ruggero Deodato e le donne, questo è un capitolo a parte. Inguaribile seduttore, affascinante come pochi, sempre pronto alla conquista. Un Don Giovanni così non l'ho mai conosciuto. E poi c'è il suo cinema. Per me Ruggero Deodato, e lo dico col cuore, è uno dei registi più moderni che abbiamo mai avuto. Forse per merito anche della sua grande esperienza nella pubblicità. Ma la sua cifra stilistica la riconosci sempre. È un grande regista che ha affrontato tutti i generi, dalla commedia all'avventura, al lacrima movie. Ma per sua missione quelli che forse gli sono più congeniali sono il sesso e la violenza. Guai però a dirgli che è un regista di film dell'orrore, altrimenti si incazza come una biscia. Ecco, qui inizia la seconda parte della nostra lunga chiacchierata. Come sempre, buon ascolto e alla prossima, amici.
Cosa ne pensi di Inferno in diretta?
Inferno in diretta, vedendo, è un grande film. Un film vero, che è difficile poterlo fare adesso, perché quando c'è quegli attori importanti, quelli non vengono a vivere in un bungalow, vogliono aerolotte, vogliono 6 metri, e poi quello c'ha 6 metri e 30, allora lui vuole 6 e 31. Insomma, è una difficoltà, veramente difficoltà fare un film con questi qua. Poi, quando stai in un posto dove poi prende cocaina come te pare, è un macello lavorare con questi, è un macello, perché sai che facevano all'ora di pausa, vamos a comer, l'assistente degli operatori dice vamos a comer, e comer non era andare a comer, a mangiare, andavano a tirare tutti i cocaina, tutti. È la storia dello scenografo che prima di andare a Roma ha preso il pappagallo, l'ha ammazzato, l'hanno aperto, gli hanno messo tutta la cocaina e vanno passare la dogana. Ha passata prima la ragazza, c'aveva cogliona, c'aveva pace all'anima sua, è morta pure questa. C'aveva sulla borsetta un bel pacchetto di coca, l'hanno fermata, e quello dietro col pappagallo ha fatto marcia indietro, è andato al bagno, l'ha messo dentro il bagno e poi va sotto perché non andava sotto.
Il povero pappagallo morto.
Poi mi hanno chiamato a me che m'ero stufato. Cioè succedeva di tutto. Poi tutti, cioè quando stai fuori, il regista diventa il padre, l'amante, l'infermiere, il dottore, tutto. Ti rompono i coglioni tutta la notte. Allora ci stava, che è una bravissima persona, e il calvo, come si chiama?
Michael Barrymore,
buono come il pane, però c'era un problema che se prendeva troppo sole la pelle, perché è nato cinquimino.
È un problema di pelle.
Non aveva le dita addirittura, i polpastrelli non ce l'aveva, e la pelle era proprio un macello, quindi mi chiamava io tutta la notte a fargli gli impacchi, mi aveva dato tutto, facevo impacchi a questo qua, e quindi c'avevo quello. Poi c'avevo un altro che mi suona, dice, chi è? Michael, che vuoi? Open the fucking door! E che cazzole, io stavo con Fiorella, con Valentina, il mio grande amore. Allora vado alla porta e dico, che è successo? Voglio parlare con te. Allora vado nel corridoio. You are the best director, fantastic director, I love you, ho detto questo sarà froce. E quindi, I love you, but you understand me? Sì, dimmi, qual è il problema? But you are best director, nice director, fantastic director, I love you. Ma, Mario, qual è il tuo problema, vero? Perché io ho sonno, non ho dormito. I love your girlfriend. Amava la mia fidanzata. Dice, ma hai avuto contatto? No, no, only I love. But she is the girlfriend of my director. E che cazzo te frega? Un italiano, lemme lemme, se la prendeva da una parte e magari ci scopava, ma perché cazzo di problemi te tieni te? È solo, si è innamorato così, sì, sì, ma you are my director. E vaffanculo, vaffanculo, ho detto vaffanculo e sono tornato a dormire. Quindi, guarda.
Una fatica pazzesca.
Ah, poi l'ho castigato, perché quando parto, io e Valentina, partiamo da Caracas, facciamo tappa a Miami, e all'aeroporto i truccatori fanno un pacchetto, questo è il regalo per te, che sei stato bravo tutto quanto. Andiamo in aereo e io e Valentino apriamo questo pacchetto, che cazzo ci sarà? Tutta coca. Mortacci sua. A Miami avevano messo le macchine con i liquidi per sentire le droghe. Allora io ho fatto, Michael, ti faccio un regalo, che sei stato bravo in fondo. Io regalo tutto il pacchetto a Michael. Lo sai che è passato in dogana, se non gli hanno fatto un cazzo. No, ma Michael questo...
Sì, sì, è passato indenne, dico, senza che lo fermassero.
Io noi stavamo a guardare, mo ferma questo. Niente, è passato indenne.
Perché secondo te a un certo punto hanno cominciato tu non ami il cinema dell'orrore, giusto? A te non piace praticamente.
No, non piace. Cioè,
ma hai fatto dei film che parlano di violenza e che rappresentano...
Quello sì.
Perché la violenza?
Perché la violenza è cronaca. La cronaca è il mio panforte, proprio. Io adoro la cronaca. Cioè, sin da piccolo mio padre leggeva il giornale, mi dava il giornale alla cameriera, la cameriera veniva, ci metteva in fila e ci raccontava tutti i fatti di cronaca, ma quelli hanno ammazzato Antonietta Longo, gli hanno tagliato la testa e l'abbiamo trovata nel lago di Bracciano, tutte queste cose, ma proprio forte. E noi ogni giorno, Gina ci racconti le storie, e ci raccontava tutte queste storie. La cronaca era il pane quotidiano, cioè io me lo sono sempre portato avanti. Allora, l'ho portata a casa sperduta nel parco, come Circeo.
Infatti
è Circeo. L'ho portata a Uomini si nasce e poliziotto si muore. E quindi per me il film di cronaca è...
Parliamo a proposito del tuo ultimo film, che con la cronaca ha molto a che fare.
Ah, poi, oltretutto...
Balla di Blood. Ma questo film, perché questo fatto di cronaca ti ha così incuriosito da voler farci un film?
Prima di tutto perché c'è di mezzo Perugia. Perugia per me è... una città fantastica. Poi mi avevano raccontato tutti dell'Erasmo, che l'Erasmo era una cosa dura. Non fanno altro che drogarsi, fare tardi la notte, fare le 6 del mattino, fare scherzi di tutti i sensi, e scopare a destra e a sinistra perché le donne sono tutte disponibili. E per cui questo mi ha solleticato ora. Poi mi ha solleticato il fatto che questi qua, questi due, li beccano in flagrante. Lui accusa quell'altro, il datore di lavoro nero, perché pensava che il DNA dei neri è uguale per tutti gli americani. Tutti i neri hanno lo stesso DNA, cioè una cosa così. Poi di primo acchito con loro che ti stanno appresso la polizia, andate in una lingerie dove stanno anche cose porno e vanno lì a comprare la roba, lui e il fidanzatino, e si baciano queste cose. Cioè ha detto, ma questa è una demente, è un matto, quello è un plagiato da questa. Cioè il personaggio, poi con questa faccia d'angelo, bellissima. E niente, mi sono innamorato della storia e ho voluto indagare tutto, ho voluto sapere tutto quello che succedeva. Poi, siccome hanno scritto, una giornalista ha scritto un libro, tutto quanto, poi tutto, allora l'ho seguiti e piano piano ho scritto la sceneggiatura. E quindi
tra l'altro lì c'è proprio la figura della donna, è ancora forse più diabolica alla fine.
È tremenda, e l'ho fatta finire peggio, vado nei bordelli di Hong Kong, cazzo ne so. In modo,
e un po' ricorda la
poi ho capito il perché il film Pono, no, è piaciuto a tutti piace,
ha girato tutti i festival,
a tutti è piaciuto, però il film non fa soldi, e cioè non lo posso neanche sapere perché non c'è distribuzione, però c'è un fatto, perché non è un thriller, è un film di cronaca.
No, io sono rimasto molto colpito dalla figura femminile, che in un certo senso ha un po' anche quella civetteria un po' diabolica che c'è anche nella Annie Bell della Casa Sperduta, sì, nel parco. Infatti c'è anche l'utilizzo della musica della Casa Sperduta nel parco nel
quella
film.
L'ho messa alla fine per omaggiare Ortolani.
Ma però c'è una similitudine tra i due film, però, no? Non trovi?
Non so qual è più forte, penso che è più forte la Casa Sperduta nel parco.
Perché?
Non lo so, lo sento. La cattiveria di cosa, come fai a cambiare, che cosa, dove sta sul mio?
La cattiveria di David S. nel film anche è strepitosa, comunque quella bravo. Scena di violenza, di stupro all'inizio in macchina, chi era l'attrice?
La moglie di David S. Io mi sono meravigliato, la moglie di David S., Gina.
Ah, e cioè la stupra, la spoglia, la strangola,
tutto, gli faceva quello che ti pare, la poteva pure scopare davanti.
Tu mi hai detto che ami tanto la realtà e la cronaca, ma i film di fantascienza o fantasy che hai fatto, tipo Barbarians e co, tipo Creatori di Atlantide?
Barbarians mi sono divertito. Ma Barbarians io dovevo fare un Conan forte. I produttori mi hanno chiamato e dice: tu devi fare Cannibal Holocaust o Conan. E ti mandiamo gli attori un mese prima, così li conosci. E questi ne combinavano tutti i colori. Poi la mattina c'avevano il bibitone con 18 tolli d'uovo, aranciate, cose, poi tutte le polveri, mischiavano e facevano la litigata perché uno beveva e lui guardava, se bevate più, lui strappava e beveva.
La rivalità tra fratelli?
Sì, gemelli. Quindi io incameravo. Ho detto, ma che cazzo di film forte faccio con questi? Questi non sanno che vuol dire la violenza. Questi sono comici. E ho fatto un film comico. Siccome poi Castellari aveva fatto Sinbad, che era un film forte, insomma, doveva essere, quando c'è stata la visione dei film, prima Sinbad e poi il mio, c'è stato John Thompson, che era il mio producer, dice, adesso arrivano Globus e Goffman e vanno a vedere prima il film di Castellari. Mi telefona dalla Technicolor e mi dice, se prendono Castellari lo ammazzo. Fatto un film che è immontabile, invendibile, non si può fare un cazzo. Adesso che vengono da te, che vedono che hai fatto un film comico, scappa prima perché quelli ti ammazzano. Ho detto, vabbè, è un bel film, è divertente. Sì, ma tu devi fare un film forte. Vabbè, vediamo l'esito. hanno visto il film, mi hanno preso in braccio e mi hanno portato in gloria.
Ok, terminiamo parlando di donne invece, Ruggero.
Le donne?
Sì.
Le donne?
Il grande amore della tua vita, Silvia Dionisio.
No, il grande amore della mia vita è stato Valentina Forte.
È proprio te rimasta Valentina Forte. Perché questo grande amore?
Perché mi ha ridotto un animale come lei. Eravamo due animali. Ci cercavamo e ci respingevamo. Quindi c'era questo tipo di cose. Io stavo male, cioè l'ho cacciata via di casa, stavo male a letto con la febbre a 40, lei ha bussato alla porta, io ho aperto e mi ha dato subito, c'erano gli stivali, mi ha dato subito un calcio, tutti e due gli stinchi, io a terra e lei mi ha calpestato, mi ha dato tante di quelle botte che nessuno mi aveva dato. Poi andava a prendere un secchio d'acqua, me lo buttava per farmi rinvenire e io rinvenivo lei d'altre botte fino a che quando andava a prendere il secchio sono uscito di casa nudo! Nudo! Sai vuol dire nudo?
Nudo.
Nudo. Sono andato al garagista, mi sono fatto dare uno straccio, mi sono coperto, sono andato... Io proprio... Io c'avevo dei momenti di proprio... Ero innamorato perso, e lei è innamorata persa, però ci l'altra volta mi lascia e io riuscivo a trovare le donne, tac, così, senza quelle cinema. E rimedio subito, si andava, a tempi che andavamo a quel locale, un locale a Roma che era eccezionale, quando andavi là rimorchiavi, poi io rimorchiavo facile. Non ce l'ho più. Ce l'ho ancora, cioè. Ma cioè il fatto che io mi avvicino a una ragazza giovane e quella non si non adesso, ma fino a 70, 72, mi avvicino a una ragazza e non si accorge che sono un vecchio di 72 anni. Mai. Pensa che sono uno di loro. Quindi l'approccio per me è facilissimo, perché mi avvicino come se fossi un giovane e loro mi accettano come se fossi un giovane. Io, se rimorchio una e ci sta, e dico andiamo all'isola di Gerba, prendo due camere. Perché questa deve venire subito? Ma l'ho rimorchiata l'altro ieri e questa viene subito sul letto mio qua, così. Perché? Mettila a suo agio nella sua stanza. Andiamo a cena, a candela, bevi tu. Ti parlo, siccome so parlare, poi ci viene automaticamente. Questo te lo dico perché il mio amico Riccardo, il grande mio amico che è morto,
sì, mi ricordo.
Mi vengono a trovare delle ragazze che avevo conosciuto a Lanzarote, una carina, molto carina, e lui mi fa, la presento, lui dice, la posso portare a Venezia? Se ci viene, sì, perché no? E l'ha portata al Daniele, perché lui è danaroso, non gliel'ha data. Non gli ha data. Io quando ho rimorchiato la miliardaria di Milano, una suite al più bello albergo di Monte Carlo, con due camere. E poi l'ho rimorchiato. Questa te l'ho raccontata.
Non lo so, quale?
Del produttore Palaggi, quando esce Cannibal Holocaust, successo enorme, tutto quanto, mi chiama e fa, senti, domani devi andare all'Hotel Savoy, a Roma, che c'è un produttore americano che è venuto appositivamente per te, che ti vuole conoscere. A che ora? Alle 3. Io vado alle 3 d'estate, era luglio, vado alle 3, al testato c'aveva la bussola. Prendo la bussola, dall'altra parte c'è una figa. Che faccio io?
Torno indietro.
Vado sulla bussola, fermo questa, una gran figa, ma proprio una delle sorelle Image. E dico, ma tu chi sei? Dove? Perché? Che c'ho? No, ma te ti rendi conto? È di una bellezza folle. Ma perché? Non l'hai vista mai? Sì, l'ho vista, ma te cazzarola, poi c'ha la colonna di pelle, la cosa, la camicetta. Dice, vabbè, ma che fai? Io sono giornalista di Panorama. E che fai a Roma? No, stasera c'è una riunione con la Mondadori. C'è da fare? Adesso? No, non c'è niente da fare. L'ho portato a vedere il Cannibal Holocaust. Che uscì, stava nelle sale. Non te lo raccontava mai questa. Vede il film con me e fa, il film è bello, è geniale. Però, ma chi cazzo l'ha fatto? E non gli ho detto mica chi l'aveva fatto. Io mica gli ho detto che sono il regista del film. Diceva, però è geniale. Senti, stasera dopo il Mondadori, se vuoi ci vediamo. Sì, ti porto al Bella Blu. L'ho portato al Bella Blu. Siamo stati fino alle 4 del mattino a parlare. Lei partiva alle 6 e mezzo. L'ho portata a Fiumicino. È partita, mi ha dato il telefono. Quando viene a Roma, quando viene a Milano, perché ho detto che facevo la pubblicità, quando mi chiami. Quando poi vado a Cannes, telefono a lei e dico, ma ti piacerebbe venire a Cannes? Sì, ma come vengo? Ti manda a prendere. C'avevo uno sfigato di Trieste, c'aveva la Jaguar e l'autista, che faceva il produttore, voleva fare il produttore. Dico, senti, mi dai una macchina? E che parla con l'autista. Allora l'autista diceva, prendessi una donna, una ragazza a Milano, la porti qua. Sì, quanto mi dai? E quanto vuoi? 500.000. Io do 500.000, 500.000 lire, sì. E è andata a prenderla e da lì poi la storia ha continuato, hotel cosa, a Monte Carlo, corsa, cosa, la sera dopo il Rugantino andiamo da Regine e c'è stata una tennista, la numero uno italiana, che si chiama Sabina Simons, che mi ero scopato a Roma, che mi fa una corte spietata. E lei invece chiacchierava con Montezemolo, con tutte quante cose, quindi non mi curava per niente. E io avevo questo apprezzo che io non volevo perdere la milanese. E quindi in una confusione, finalmente dove lei è venuta a me, dice, allora andiamo alla sera. Lei stava in una stanza.
E quindi ma hai detto il Cannibal Holocaust l'hai fatto tu alla fine o no?
Sì. E l'ha visto, è andato a vederlo con la sorella e piaceva a tutte e due.
Come questo film continua a tornare sempre nella tua vita, sempre ti accompagna.
C'ha 40 anni, è il mio gioiello. Cioè pensa, io amavo di più Ultimo Mondo Cannibale e forse come film preferito Uomini si nasce con il sottissimo, che è il film preferito da Tarantino poi. Però il pubblico vuole Cannibal Holocaust, quindi.
Va bene, grazie Ruggero.
Ti è piaciuto?
Molto. Bene amici, finisce qui questa lunga chiacchierata in due parti con il mitico Monsieur Cannibal Ruggero Deodato. A me non resta altro che darvi appuntamento al prossimo podcast di Midnight Factory, dove incontreremo un altro grande protagonista del cinema della paura italiano, l'altrettanto mitico Aldo Lado. Incubi d'oro a tutti e come al solito, stay tuned and stay scared. Alla prossima!